Ieri vi ho parlato delle competenze esclusive. Oggi vorrei parlarvi delle competenze concorrenti e di quelle residuali, ma di quelle residuali c'è da dire solo una cosa residuale e nulla più. E le competenze concorrenti, al di là dell'elenco delle materie, come struttura della competenza, sembra non essere cambiato nulla. Si è un po' discusso sul cambiamento della lettera del 117. Vi spiego perché. Il 117 originario diceva: la regione emana per le seguenti materie nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Allora qui sintatticamente il soggetto è la regione e i principi sono fissati come limite all'azione che il soggetto regione può compiere. La sintassi è una grande cosa. Il nuovo 117 invece, dopo l'elenco delle materie, anche qui si capovolge, non si inizia dall'elenco, il comma dice: sono materie di legislazione concorrente. Per la prima volta il termine concorrente viene assunto da un atto normativo, e in particolare dalla Costituzione. E ve lo segnalo perché è di moda e dà anche l'idea della debolezza concettuale, forse, è di moda nella legislazione più recente e anche nelle revisioni costituzionali più recenti, prendere dalla dottrina dei modelli. Per esempio, quando la riforma del 99 ha parlato del potere statutario delle regioni, ha detto la regione disciplina la sua forma di governo. L'espressione forma di governo è esclusivamente dottrinale e significa poco. Cioè non, con la locuzione forma di governo non è che si aiuta l'interprete a capire che cos'è il contenuto. Anche perché se uno dovesse dire da che cosa è data una forma di governo, dovrebbe incominciare a fare un elenco e non si sa bene dove finisce. La nomina del presidente della RAI fa parte della forma di governo, tutto il pacchetto delle nomine, delle autorità di vigilanza e così via. Certo che se noi lo prendiamo nel linguaggio povero e nella concettualità poverissima del legislatore, forma di governo è intesa essenzialmente come elezione del presidente e rapporto fiduciario. Ma la dizione forma di governo, almeno nella miglior dottrina, non è questa, è fatto dal sistema politico, dal sistema dei partiti, dal sistema elettorale, il finanziamento dei partiti, tutta la legislazione di contorno fa parte della forma di governo. E così incominciare il comma sono materie di legislazione concorrente significa innanzitutto mutuare un modello di legislazione concorrente. Notate che la legislazione concorrente è un termine non coniato dalla Costituzione del 48, ma elaborato dalla dottrina con una certa prudenza, perché la competenza concorrente deriva dalla Costituzione tedesca. Ma nella Costituzione tedesca la competenza concorrente è una cosa profondamente diversa da quella italiana. È poi filtrato nel Trattato dell'Unione Europea, dove ha ancora un significato diverso da quello italiano, più vicino a quello tedesco. La legislazione concorrente alla tedesca è che ci sono materie su cui i Länder possono legiferare finché non interviene il Bund. Finché la Comunità Europea non fa norme su quelle materie, la competenza dello Stato. Ma questa competenza può finire il giorno in cui in Europa, l'istituzione comunitaria, in Germania, la federazione decide che è necessario fare una legge. Per cui è una competenza incerta, non definitiva. Mentre da noi invece il quadro della competenza concorrente è una cosa molto diversa. Perché è in via definitiva che la Costituzione dice lo Stato fa i principi, la Regione fa il dettaglio. Allora voi capite che anche mutuare la terminologia dottrinale della concorrenza non è un grande contributo di chiarezza. Dopo l'elenco delle materie, il comma 3 dice: nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, per cui il soggetto non è più le regioni possono, ma il soggetto è la potestà legislativa che spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Allora, quello che nel 48 era un limite a una competenza attribuita, nel 2001 diventa un'eccezione alla competenza riconosciuta. C'è qualche differenza? Naturalmente i giuristi, quando vogliono affinare il coltellino, riescono a distinguere qualsiasi cosa. È il nostro mestiere. E poi bisogna vedere se è utile o inutile. Allora, può essere utile se uno deve fare una difesa di fronte alla Corte, allora con una certa sofisticheria può anche cercare di filtrare un argomento in questa cosa qui. Ma se bisogna spiegarlo a voi, devo dire che è perfettamente inutile. Anche perché l'esperienza ci insegna che c'è una certa vischiosità nelle cose, per cui cambiare visione in forza di una parola appartiene a quei progetti illuministici, ahimè, destinati al fallimento. C'è una competenza Stato-Regione concorrente dal 48, prima per le regioni speciali, poi per le regioni ordinarie, adesso viene cambiato la sintassi della frase. Pensare che cambi la struttura della competenza è francamente un po' troppo. Però qui si pongono alcuni problemi interessanti, cioè alcuni problemi che riguardano la competenza concorrente così come è stata riletta dalla giurisprudenza costituzionale a partire dal 48. E vi segnalo due problemi. Un problema non gravissimo, però interessante, e un problema invece decisivo. Il primo problema è se non c'è la legge dei principi, cioè manca la legge cornice. Io mi ero riservato un giorno a lezione di dirvi: devo farvi una spiegazione sulla legge cornice, ed è il momento di farla. Il problema nasce da una disposizione transitoria della Costituzione. La nona disposizione dice: la Repubblica, entro 3 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni. Per cui 48, 49 e 50, entro 31 dicembre del 1950, la legislazione repubblicana avrebbe dovuto adeguarsi. Secondo voi si è adeguata? Ma figuriamoci, non c'erano neanche le regioni, a che cosa si doveva adeguare. Però l'innesco di questa norma transitoria ha fatto sorgere e gonfiare una teoria e un'aspettativa, e cioè che lo Stato, una volta avviate le regioni, ristrutturasse la sua normativa nel senso di sviluppare leggi cornice, ossia leggi che fissavano per le materie i principi, in qualche modo inquadrando la legislazione regionale. Si parla di legge cornice, legge quadro. La legge cornice è debitrice al lessico francese, la legge quadro a quello tedesco, ma significano esattamente la stessa cosa. Per questo vi dicevo tempo fa che quando e nel 70 si creano le regioni ordinarie, uno degli slogan era l'autonomia regionale serve per la riforma dello Stato. Fugge la burocrazia statale verso le periferie, figuriamoci, ma anche si ristruttura l'impianto legislativo dello Stato, impianto in larga parte ereditato dalla legislazione pre-repubblicana, o comunque sviluppatosi in seguito, ma sempre avendo in mente una struttura amministrativa di tipo gerarchico, senza interposizioni, che andava dal centro alla periferia, dal ministero al comune o all'ente pubblico periferico. Quando fanno le regioni, sulle leggi cornice escono 1000 contributi, 1000 libri, del tutto dimenticati, anzi si potrebbero riciclare, come buone cose buona parte delle cose che si scrivono. Io ne ho riciclate tanto, ho riciclato interi scatoloni, per esempio, di libri usciti nel periodo della commissione bicamerale sulla riforma della Costituzione. In parte li ho regalati all'università, io sono un grosso donatore di libri all'università, e in parte li ho direttamente buttati via. Carta, cestino della carta e carta, nel senso che sono cose inutili che mi occupano spazio nella mia biblioteca e mi rompono molto le scatole. Perché il problema della legge cornice si è rivelato un problema inutile? Primo, che cosa accade se lo Stato non fa la legge cornice? Questo è il primo problema, quello meno grave. Voi capite che se nel 70 le regioni acquistano potere legislativo, ma non ci sono le leggi di cornice, questo significa che l'esercizio della potestà legislativa attribuito dalla Costituzione resta sospeso perché uno dei due giocatori in campo tiene la palla in mano. Allora noi abbiamo creato le linee che separano il campo dello Stato dal campo della Regione, abbiamo detto a garanzia di queste linee c'è il giudice di sedia, però uno dei due giocatori può tranquillamente dire non gioco, impedendo all'altro di giocare naturalmente. Allora questa è una cosa che ovviamente non poteva essere tollerata dalla Corte Costituzionale, e infatti la Corte Costituzionale l'ha risolta dicendo non importa se lo Stato non fa leggi cornice, cioè non adegua la sua legislazione alle esigenze delle autonomie, le regioni possono esercitare il loro potere lo stesso, salvo che le leggi regionali non avranno come riferimento una specifica legge cornice, ma dovranno essere rispettose dei principi fondamentali della legislazione pregressa. In fin dei conti il 117 questo diceva. Il 117 diceva nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, dei principi fondamentali della legge dello Stato. Non parlava di legge cornice, per fortuna il nostro Costituente era molto più vispo di quanto generalmente lo fanno i moderni. I principi della legislazione dello Stato vuol dire che la Regione deve ricostruire in via di interpretazione la cornice. La cornice non è posta in via di legislazione, ma va ricostruita in via di interpretazione. Uno può dire, caspita, ma questo cambia totalmente le cose. Sì, cambia totalmente le cose, però mica tanto, perché vi ho già accennato il problema dell'autoqualificazione. Se lo Stato fa una legge e dice la presente legge è legge cornice, poi legge di grande riforma per regioni speciali, questa sua autoqualificazione è impegnativa? Può lo Stato autoqualificare le norme come principi? tornando alla meravigliosa metafora del tennis, sarebbe come dire che un giocatore può dichiarare se la sua palla è dentro e fuori. Cioè cambia il senso del gioco, no? Pare evidente. E non avrebbe senso la garanzia costituzionale, non avrebbe senso la funzione di controllo della Corte, il giudice di sedia potrebbe andare a piantare radicchio perché non avrebbe nessun senso, non ci sarebbe più un'autonomia costituzionalmente garantita. Cioè vedete che il sistema, ponendo la garanzia dell'autonomia politica e legislativa della regione in Costituzione, finisce con creare un rapporto tra legge statale e legge regionale che è abbastanza paritario, nel senso che dovrebbe essere protetto. Per cui va bene, sarebbe politicamente molto opportuno che lo Stato adeguasse la sua legislazione all'esistenza delle regioni. Però non può essere questo né l'elemento che impedisce alle regioni di legiferare se lo Stato non adegua il suo ordinamento, né lo strumento con cui lo Stato fissa lui i limiti dell'autonomia regionale. Come dire, le leggi cornice crollano. Non sono né una condizione necessaria e neanche sufficiente. E se una cosa non è condizione necessaria e neanche sufficiente, vuol dire che non c'è rapporti di causa-effetto con altri. E poi c'è una seconda difficoltà, ancora più seria. Raccogliamo pensando alla successione degli atti. Allora, c'è una legge dello Stato, che fissa i principi. La regione si adegua. Legge regionale 1. Notate che su questo adeguamento della regione il governo ha un controllo che può arrivare alla Corte Costituzionale. Il governo fa una legge, lo Stato fa una legge, fissa dei principi delle materie, la regione si adegua, fa sue norme. Queste norme sono impugnabili dal governo, prima lo erano in via preventiva, adesso lo sono in via successiva, ma comunque nel momento in cui la regione fa la legge, questa legge è sorvegliata dallo Stato che può far valere i suoi principi, per cui i principi sono garantiti. Dopodiché passa il tempo e lo Stato fa una nuova legge sulla stessa materia, cambia i principi. Che tipo di conseguenza c'è sulla legge regionale? C'è una legge che risale al 1953, nota come legge Scelba dal ministro che l'aveva proposta, dal titolo Costituzione e funzionamento degli organi regionali. Vi faccio osservare che è una legge del 53, quindi con 5 anni di ritardo sulla Costituzione, ma con 17 anni di anticipo sulla realizzazione delle regioni. Qui si parlava di Costituzione e funzionamento, però non si è fatto nulla. La legge contiene un articolo 10 che è formalmente ancora oggi in vigore, nessuno l'ha abrogato, e dice: le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui è il primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro 90 giorni. Ora, Questa è la stessa legge che nell'articolo precedente dice che se non ci sono leggi cornice, le regioni li riassumono in via interpretativa. Bene, ci dà una risposta interessante al problema. Dice che se cambia la legge dello Stato e dei nuovi principi, ne derivano due effetti: l'abrogazione e l'esigenza di adattamento. Entro 90 giorni. Ma sono due risposte diverse, mica compatibili una con l'altra, forse, no? I casi sono due: o abroga, e se abroga, l'abrogazione avviene istantaneamente, no? Secondo le regole di abrogazione, salvo che la stessa legge non dice questa legge entrerà in vigore fra un anno. Se invece impone l'adattamento entro 90 giorni, questo vuol dire che non c'è abrogazione, ma la regione è tenuta a svolgere il suo adattamento, cioè di adattare il suo ordinamento. Diciamo che questo è simile alla diretta applicabilità dei regolamenti comunitari, questo è simile alla direttiva comunitaria e l'obbligo di adeguamento. Non a caso a livello comunitario sono due strumenti totalmente diversi, anche se poi sappiamo che la storia ha un po' ridotto questa differenza con gli effetti diretti e effetti di etica. No, c'è una legge dello Stato che lo dice in via generale e astratta. Questa è la norma.
Cioè, la legge regionale viene immediatamente abrogata e i legislatori regionali possono avere.
Dunque, la legge dello Stato non può contenere un'abrogazione espressa, perché questo significherebbe che il legislatore nazionale conosce tutte le regole, le leggi delle regioni, e questa non è.
Sì.
Di solito le singole leggi contengono delle clausole simili, dicendo le regioni sono tenute ad adeguarsi entro 90 giorni. Però, come in Europa l'effetto diretto ha un po' scardinato questa differenza, vedremo che qualcosa del genere è successo anche nel nostro ordinamento, perché c'è un isomorfismo tra le cose giuridiche, che vuol dire che c'è qualche regola fisica nelle cose. Dico fisica nel senso di regola non strettamente imposto dalle leggi, ma per la forza stessa delle cose. Allora, questa dicotomia di comportamenti è una cosa enormemente interessante. Notate, stiamo parlando di leggi, lo dice la stessa legge Scelba, che modificano i principi fondamentali. Allora, se noi prendiamo sul serio questa dizione, dovremmo dire che questa legge contiene un principio. La legge regionale, viceversa, lo sappiamo, sia questa che questa, non può che contenere dettaglio. Se cambiamo i termini, usiamo due sinonimi, dobbiamo dire che queste sono norme generali, e queste sono speciali. Tra specie e genere non c'è abrogazione. Questo è il brocardo, no? Genere per specie non è abrogato. Il principio di specialità nel nostro ordinamento, ma poi in tutti gli ordinamenti, premia la norma più dettagliata, quella che fotografa più da vicino la fattispecie, rispetto a quella più generale, a parità di grado gerarchico. Ma di qua stiamo parlando di parità di grado gerarchico. Per cui se io ho una legge generale sulle caratteristiche igieniche e sanitarie dei prodotti di edilizia, e poi c'è una legge particolare che mi disciplina le caratteristiche igieniche, chiudiamo il riscaldamento, termodiffusori, come cavolo si chiamano, i termi, come si dice in emiliano, ecco, la norma speciale sui termi prevale sulla norma generale sui materiali edilizia, perché è più dettagliata e più coerente. Questo facilita anche il compito dell'interprete. L'interprete ha bisogno di norme più vicine possibile al caso, per cui maneggia meglio una piccola regolamentazione di queste cose piuttosto che grandi principi che ovviamente sono distanti dalle cose da giudicare. Allora, questo significa che se la legge dello Stato contiene dei principi, col cavolo che può abrogare le norme regionali, no? Per cui può scattare la seconda ipotesi, e cioè l'ipotesi di obbligo di adeguamento. Però c'è una piccola difficoltà, che è un obbligo non sanzionato. Cosa fa lo Stato se la Regione non si adegua? L'unica reazione immaginata, immaginabile, ma impraticabile, è lo scioglimento degli organi della Regione per grave violazione della legge. Voi capite che questo significa sparare col cannone, no? Per accoppare la solita zanzara, per cui ci vuole un po' di più per sciogliere un organo politico come il Consiglio e la Giunta per una cosa del genere. Il che significa che questo obbligo non è sanzionato, ossia che lo Stato e il governo per lui non c'ha nessuno strumento effettivo per obbligare la Regione ad adeguarsi, cosa che invece, per esempio, la Commissione europea c'è, perché se uno Stato non si adegua, non adatta il suo ordinamento alle direttive comunitarie, la Commissione inizia una procedura di infrazione, di cui noi siamo pieni, di procedure di infrazione, alla fine del quale ci può essere un ricorso alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia può condannare lo Stato. E anche di questo siamo pieni. E alla fine c'è una sanzione dura, pecuniaria. Ma il governo non c'ha un potere simile a quello della Corte di Giustizia, della Commissione, con un'unica eccezione, ma dopo ve la dirò, che riguarda Trentino Alto Adige. Morale, tutto questo significa che quando lo Stato, esercitando la sua competenza concorrente, innova la materia, fa finalmente una riforma, bello sarebbe, no? E introduce principi nuovi, poi questi principi dipendono da 22 legislatori locali, i quali hanno la compiacenza di adeguarsi oppure no. E se non si adeguano, non c'è strumento. Cioè, ci sarebbe uno strumento. Lo strumento è che il cittadino che si vede applicata la legge regionale non adeguata ricorre al giudice, il giudice solleva la questione alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dichiara la legittimità di quella norma. Ma questo
regionale?
Della norma regionale, ma della norma impugnata, che deve essere in base al principio di rilevanza non la stata legge, ma quella specifica norma. E voi capite che questo non è un meccanismo accettabile. Badate che era un po' il meccanismo che aveva immaginato la sentenza Simmental a proposito delle direttive comunitarie, quando diceva: se la legge italiana non è adeguata alla direttiva comunitaria, il giudice interno deve impugnare la legge italiana alla Corte Costituzionale. Campacavallo. Ma questo è stato superato dalla sentenza Granita e quindi con la disapplicazione. Il giudice non può disapplicare le leggi regionali, mai e poi mai. La legge regionale ha lo status della fonte primaria, a cui l'articolo 101 secondo comma pone il legame del giudice. Il giudice è soggetto soltanto alla legge statale e regionale. Una volta che la Cassazione aveva provato a disapplicare una legge dell'Emilia-Romagna che incideva in materia penale, per cui totalmente fuori competenze, la Regione ha fatto un conflitto di attribuzione e l'ha vinto, perché nessun giudice può disapplicare le leggi regionali. Le leggi regionali sono costituzionalmente tutelate e c'è la giurisdizione esclusiva della Corte Costituzionale. Vedete che il meccanismo nasce con questo piccolo piede d'argilla nell'architettura costituzionale. Come se si è venuti fuori da questa situazione? Si è venuti fuori con una sentenza della Corte del 1985, vedete sono anni decisivi, metà degli anni 80, che ha fatto fuori il sistema, tanto per cambiare. Cioè, ha trovato una strada, o meglio, ha legittimato una strada, che porta a risolvere questo problema, ma trasformando questo quadro di relazioni. Il caso Sbelli, come spessissimo è capitato nelle relazioni Stato-Regione, il caso Sbelli che ha portato a questa innovazione deriva, si riconnette agli obblighi comunitari. Perché sugli obblighi comunitari? Perché sugli obblighi comunitari, sull'adempimento degli obblighi comunitari, lo Stato può far valere un interesse nazionale certificato. Di fronte agli organi della Comunità Europea è lo Stato che risponde. Risponde per se stesso, per le regioni, per i giudici e così via. E quindi, da questo punto di vista, è difficile negare l'interesse nazionale. E una volta che si accetta che qualsiasi responsabilità comunitaria è rivestita dalla supremazia dell'interesse nazionale, si apre la porta a questa forza di prevalenza, no? Questa supremacy clause tipicamente italiana. Che cosa era successo? Era successo che lo Stato, per attuare una direttiva, aveva fatto, mi pare di ricordare, non so se era una direttiva o una sentenza, se no. Il caso Sbelli non me lo ricordo, ma vi descrivo la fattispecie, aveva emanato una legge completa, con principi e dettagli. Non si era limitato a fare i principi, aveva fatto una legge di principi e dettaglio. Nulla di da stupirsi, perché in Italia leggi cornice con soli principi non sono mai esistite. Tutte le leggi che sono state emanate, anche quelle a fine degli anni 70, sulla riforma sanitaria, l'edilizia residenziale, la legge quadrifoglio per l'agricoltura, la legge quadro per l'artigianato, la legge per il turismo, me lo ricordo a memoria perché sono stati episodi che non hanno coperto tutte le materie del 117, ma c'è stato un momento alla fine degli anni 70, sì, in cui il Parlamento ha emanato una serie di riforme che andavano a riorganizzare le materie. Nessuna di queste leggi era una mera legge di principio. Qualcuna di queste leggi conteneva un elenco di principi, ma poi era seguita una serie di norme di dettaglio. Alcune ignoravano bellamente la distinzione e si preoccupavano di ridisciplinare la materia, magari istituendo commissioni Stato-Regione per collaborare sul piano delle attuazioni amministrative. Ogni legge aveva seguito una via diversa, ma nessuna si era posta come legge di cornice. Allora, voi capite che questo significa che la Corte ha avuto l'occasione su una legge in materia comunitaria, dove l'interesse nazionale era fuori discussione, per fare un discorso che poi ha comunicato tutti gli altri settori. E il discorso è questo. Posto che principi e dettaglio non c'è uno strumento per distinguerli, lo Stato può fare nelle materie di competenza regionale norme di principio e norme di dettaglio. Ossia, l'articolo 117, dicendo che le regioni hanno competenza legislativa nel rispetto dei principi, non esclude affatto che le regioni, che lo Stato possa fare norme di dettaglio e che queste norme di dettaglio non resistono, non sono un limite alla competenza regionale. Capite? Tutto sommato è una lettura possibile del 117. È stata la dottrina a spaccare principi, dettaglio e farne un oggetto di contrapposizione delle competenze. La concorrenza è: io faccio i principi e tu il dettaglio, io faccio solo i principi e tu fai solo il dettaglio. La Corte dice, 117, non dice questo, affatto. La legge dello Stato è una legge completa, fa tutto, ma quello che costituisce il limite alla competenza legislativa sono solo le norme di principio. Il che significa che le norme di dettaglio si comportano come fonti primarie nel rispetto di altre fonti primarie, prevalgono sulla legge regionale abrogandola, dettaglio per dettaglio abroga. Quindi lo Stato, facendo una legge di dettaglio, abroga direttamente le leggi regionali, ma le regioni possono fare le loro nuove norme di dettaglio purché rispettino i principi. Crisafulli è uno dei suoi ultimi lavori. Notate che Crisafulli è stato il teorico in Italia delle fonti, secondo me insuperato ancora, e che ha, diciamo, inventato oppure elaborato il criterio della competenza proprio per ragionare sui rapporti Stato-Regione, no? C'è il criterio del cronologico, quello gerarchico, quello della specialità e quello della competenza, dicendo che la Costituzione separa le due competenze. Dopo quella sentenza, Crisafulli fece uno scritto, scrisse un lavoro in cui si diceva: sembra che la giurisprudenza costituzionale stia smentendo la separazione delle competenze, semplicemente stabilendo un principio di preferenza per la legge delle regioni. Per cui non c'è un distacco di competenze, c'è sovrapposizione di legge, solo che alla fine prevale la legge della regione. Ma prevale la legge nuova della regione, non la vecchia legge della regione. Il che significa che la regione che vuole esercitare la sua competenza la esercita. La legge regionale 1 cessa di avere vigore, viene abrogato il giorno dell'entrata in vigore della legge statale 2. Le norme di dettaglio della legge statale 2 cessano di aver vigore in quella regione nel momento in cui esca la legge regionale 2. Così abbiamo risolto il problema della successione delle leggi. Abbiamo incasinato l'amministrazione regionale, perché l'amministrazione regionale si trova a dover applicare magari per qualche mese una legge nuova, però sapendo che arriva la legge regionale, ma la legge regionale nuova, essendo una legge nuova, subisce il controllo del governo, per cui il governo ha la possibilità di verificare l'adeguatezza della legge regionale ai principi della legge statale. Secondo me è geniale come spiegazione. È stata oggetto, non vi dico di quali critiche da parte dei commentatori, e io l'ho sempre considerata invece una legge, una sentenza e un'interpretazione necessaria e intelligente, non solo, ma produttiva di conseguenze positive per le regioni. In 2 minuti vi spiego perché. Perché questo significa introdurre per la prima volta un principio di differenziazione tra le regioni. E introducendo un principio di differenziazione, introdurre anche una maggior flessibilità, una maggior generosità, se volete, di attribuzione di poteri alle regioni che funzionano. È semplice. Se io, Stato, devo fare una riforma sanitaria e questa riforma sanitaria deve essere applicata in tutte le regioni per garantire ai cittadini dei risultati, ma io non ho lo strumento per costringere le regioni ad adeguarsi, cosa faccio? cerco di negare la competenza regionale, cerco di tenermi tutta l'amministrazione possibile in quelle materie. Vedo male, dall'altra parte, c'ho il cittadino, che non può essere non curato perché la regione è in crisi, perché il funzionario ha buttato i bilanci fuori dalla finestra, perché hanno fatto un buco grande come un palazzo e così via. Se io invece dico, faccio la riforma sanitaria e quella si applica immediatamente, poi le regioni più attive la svilupperanno con la loro legge, nelle altre quella resta la normativa in vigore. Il che vuol dire che noi possiamo avere delle regioni che esercitano funzioni legislative e si organizzano, perché ne sono capaci, e regioni che sostanzialmente applicano la legge dello Stato, hanno perso potestà legislative e sono semplicemente incaricate di amministrare le leggi dello Stato. Vedete la differenziazione? Ci sono tanti sintomi in quegli anni che sorgono di differenziazione di posizione. Ve ne racconto solo uno che è strabiliante da un certo punto di vista. Lo Stato fa un regolamento, non una legge. Ce ne sono due, uno sulla navigazione nelle acque interne, perché nel lago di Viverone in Piemonte due deficienti facendo la gara con dei motoscafi, il lago di Viverone non è molto più grande di questa stanza, e si sono scontrati e hanno tagliato la testa a una persona che faceva il bagno, e allora hanno scoperto che non c'era una regolamentazione e lo Stato fa un regolamento. E la regione Piemonte gli dice, scusa, ma il regolamento l'ho già fatto io, quindi tu non puoi impormi una regolamentazione su una materia che è mia. La Corte Costituzionale ha detto, hai ragione, ma questo regolamento è invalido solo per la regione Piemonte, perché è l'unica regione che ha fatto una sua disciplina. Un atto normativo invalido per un solo soggetto è una cosa che non sarà mai vista. C'è un altro caso, altro regolamento sulla polizia cimiteriale, disciplina dei cimiteri, reagisce la Lombardia dicendo la stessa cosa, ho fatto io una legge sui cimiteri, tu non mi puoi imporre il tuo regolamento. Anche in quel caso è stato dichiarato illegittimo il regolamento solo per la Lombardia. Come dire, ci sono differenziazioni di regime, perché uno è attivo e gli altri no. L'importante per l'interesse pubblico, per l'interesse collettivo, è che ci sia una norma. Se c'è una norma, non c'è bisogno che si applichi quella dello Stato, ma se non c'è, lo Stato può espandersi. Quando le regioni hanno cercato di reagire dicendo, criticando le leggi dello Stato, dicendo ma la legge cornice dello Stato contiene delle norme di dettaglio, la Corte ha cominciato a rispondergli, esercita la tua potestà legislativa. Tu non puoi lamentarti che lo Stato ha emanato norme che non avrebbe potuto emanare, se tu hai il potere di legiferare e sostituire quelle norme. Questa è stata una strategia degli ultimi anni 80 e 90 della Corte, per cui dichiarava che tu è inammissibile il ricorso della regione. C'era l'ufficio legale del Friuli Venezia Giulia che aveva comunicato come sua policy che non avrebbe impugnato leggi dello Stato se la regione non faceva le leggi, che era una strategia anche vincente, per motivi che poi vedremo più in là, insomma, di opportunità di tecnica argomentativa di fronte alla Corte. Non stai difendendo una tua astratta competenza contro lo Stato che fa norme nuove, esercita la tua competenza. Vedete come questa sentenza della Corte, che poi è stata giurisprudenza costante, introducendo quello che poi si chiama principio di cedevolezza, ha aperto una pagina del diritto costituzionale del tutto inedita, del tutto inimmaginabile rispetto al testo del titolo quinto, ma molto funzionale come risposta a problemi veri, concreti, e anche come prospettiva di apertura di sviluppi successivi. Tanto è vero che poi il principio di cedevolezza è diventato uno dei principi fondanti l'intero sistema. Bene, per oggi mi pare che basti.